Davide Giacalone, che è tornato. Buona settimana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, buon lunedì a te. Allora, partiamo oggi dalla prima del Sole 24 Ore. Si parla di prestiti, boom dei mutui casa per i giovani, ma arriva la frenata, ne avevamo parlato anche in passato nei mesi scorsi. La misura per gli under 36, scrive il Sole 24 Ore, ha spinto il mercato. Le banche tagliano l'offerta per i tassi in rialzo.
Allora, il problema, ci sono due aspetti che sono molto interessanti, che hanno valenza generale. Uno è relativo specialmente a luglio scorso, ma insomma nel tempo ci sono state molte richieste di mutui per i giovani con meno di 36 anni, che sono in parte all'80% coperte da garanzie, proprio per facilitare la partenza di una vita indipendente per i giovani. Ora, a sentire la gran parte della retorica, a sentire quello che si racconta anche in campagna elettorale, la richiesta doveva essere zero, totale, perché non c'è futuro, non c'è lavoro. Invece è stata ragionevolmente molto sostenuta, e questo è un fatto positivo e segna una distanza fra la realtà, che non è abbondanza, la ricchezza, tutti sardano a palo, ma non è la miseria, questa è la realtà del paese. Al tempo stesso, però, si va a una stretta. Perché si va a una stretta? Perché i mutui a tasso variabile, con un'inflazione che c'è e con i tassi di interesse che ragionevolmente saliranno, non sono convenienti per chi prende il prestito. I mutui a tasso fisso non sono convenienti per chi lo concede, che è il grosso guaio dell'inflazione, che negli anni 70 in Italia, quando rispetto a una crescita molto forte dell'economia che noi abbiamo avuto tra la fine degli anni 50 e tutti gli anni 60, crescita dell'economia che abbiamo realizzato, quello che si è chiamato il boom economico italiano, realizzato senza inflazione e senza mai svalutare la lira, Questa mitologia della svalutazione è una cretinata, perché il boom economico l'abbiamo fatto senza debito pubblico, senza inflazione, senza svalutazione della lira. Quando si è messo in moto un meccanismo diverso immediatamente dopo, in quella stagione, con l'inflazione molto alta, chi aveva acquistato casa accendendo un mutuo, all'epoca erano tutti a tasso fisso, ha fatto un grosso affare, nel senso che l'inflazione gli ha pagato una parte della casa. Al tempo stesso, però, chi aveva messo da parte i risparmi se li è visti erodere dall'inflazione, quindi ha questa doppia valenza, certamente non interamente positiva, questo non c'è dubbio. E non a caso è chiamata la più iniqua delle tasse, l'inflazione. Posto ciò, un'ultima cosa, risulta nel mercato immobiliare molto più conveniente affittare l'appartamento, che ovviamente non si occupa, a turisti che circolano piuttosto che a studenti o giovani che cercano case in affitto. L'assenza di case in affitto è un problema serio in un paese. Perché? Perché l'acquisto di una casa sarà pure un passaggio importante dal punto di vista patrimoniale, ma segna il fermarsi. Non è che io posso comprare una casa in tutte le città in cui vado a lavorare. Se la vado a comprare da una parte, è ragionevole che mi fermi lì a lavorare, e questo impedisce un po' di mobilità. Quindi il trattamento anche fiscale è diverso rispetto a affittare a una persona che rimane in quella casa qualche anno, rispetto a chi ci rimane qualche giorno o una settimana. Occorre che ci sia.
Rimaniamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Poco più in basso si legge: per il nuovo processo tributario debutto a tappe. Dal 16 settembre le commissioni tributarie provinciali e regionali diventano rispettivamente corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Spiegaci, Davide.
Allora, è una riforma che è stata fatta, credo che sia una riforma positiva, entrerà in vigore a pezzi, uno dopo l'altro, fino a tutto il 24. Per la verità, gli ultimi tre blocchi sono sostanzialmente i pensionamenti, e comporta delle sveltimenti del procedimento fiscale. Che cos'è il procedimento fiscale? Viene la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, e mi dice: Giacalone, mi è capitato veramente, lei non ha pagato questa imposta. Uno dice: no, guardi che vi sbagliate voi. No, si sbaglia lei, non mi sbaglio. Vabbè, allora che facciamo? Andiamo davanti a un altro e vediamo chi si sbaglia. Infatti si sbagliavano loro e mi hanno pagato pure le spese di giudizio. E racconto questa mia esperienza personale per dire che i giudici tributari non sono affidabili da questo punto di vista, perché io stesso mi sono visto riconoscere il mio la mia ragione di cittadino avverso l'Agenzia delle Entrate, che la pensava diversamente. Però nonostante questo, rimane anche con la riforma quello che credo che sia un problema che va superato, e cioè che il giudice tributario non è come il giudice penale, si spera, che è terzo, non è come il giudice civile che è terzo rispetto alle parti. Galletti mi denuncia per una cosa, io resisto, andiamo davanti a un giudice che non è né gallettiano né giacaroniano, è un terzo. Il giudice tributario dipende dall'amministrazione fiscale, e questo francamente trovo che sia una bruttura che si potrebbe e si dovrebbe superare.
Magari facciamo l'accordo, Davide.
Esattamente.
Fondiamo un partito.
Transiamo.
Torniamo sui temi della campagna elettorale, l'abbiamo fatto anche con gli ascoltatori questa mattina, e andiamo a pagina 6 di Repubblica. Scintille, PD, terzo polo su Jobs Act e Tony Blair. Stagione archiviata, chiamate la Neuro, insomma sono battute una via l'altra. I Dem sul precariato, meglio il modello spagnolo. Calenda vende Rolex falsi, insomma tutti molto sobri mi sembra.
Sì, no, ma poi ho seguito anche la vostra linea diretta questa mattina e vedete, questa poi è la conseguenza qual è? È che l'elettore cerca di orientarsi o per appartenenza o per rifiuto. Io quello manco morto, quello dice, ma quello è nel mio cuore, ma dice un sacco di cretinate, ma è meglio degli altri. Ho capito, ma allora sono giorni che cerco una cosa da commentare del Partito Democratico, una cosa, un fatto, l'ho trovata, e questo è un fatto positivo. Sul mercato del lavoro sono per il modello spagnolo. Sono girato tutti i giornali e ho detto, ci sarà, perché sarà colpa anche dei giornalisti, ci sarà qualche giornalista che ha chiesto a Letta, scusi, cos'è il modello spagnolo? Non si trova. Perché dobbiamo essere tutti esperti di diritto del lavoro italiano e comparato per riuscire a capire che stai dicendo? Allora, la verità è che il sistema spagnolo, diciamo, per quel poco che so, perché non sono un esperto di diritto del lavoro italiano e comparato, ma non è che diciamo devo averci per forza il certificato, da quello che si intuisce è la recente riforma del mercato del lavoro in Spagna comporta un maggiore peso della contrattazione collettiva, cercando di conciliare l'elasticità del mondo del lavoro, che è necessaria entrare, uscire, essere assunti, essere licenziati, perché sennò il mondo si ingessa, si diventa granitico e si rompe, e dall'altra parte ovviamente le garanzie per i lavoratori. Ora, noi in Italia abbiamo quasi tutto a contrattazione collettiva e le garanzie per i lavoratori si possono sostenere che siano troppe, come taluno sostiene, o che siano troppo poche, ma comunque ci sono. Ho l'impressione che siano gli spagnoli che si siano ispirati al modello italiano, ma comunque lascia perdere chi si è ispirato a cosa. La uscita ieri, di cui appunto la presenza su tutti i giornali, è la sinistra PD che dice al terzo polo, Calenda, Renzi, quando Renzi fece il Job Act, che noi qui, io criticavo sempre questa denominazione, ma perché cavolo lo devi chiamare in inglese, considerato che è una legge italiana, e anche alcuni rilievi di fatto, però quando Renzi ha fatto il Job Act, era Presidente del Consiglio e Segretario del Partito Democratico. Ma dove erano gli altri? Cioè, ci sarà stato qualcuno che l'avete letto? Adesso il tema è, basta, fine di quella stagione, fine con Tony Blair, che in Italia ci è venuto in vacanza e quindi il problema non si è posto, e fine con il Job Act. Questo era lo spirito della dichiarazione di ieri, poi con un riferimento al sistema spagnolo che rimane oscuro ai più. Difficile che si muovano i sentimenti con questa roba.
Allora Davide, la prima pagina di Repubblica ci riporta al centrodestra. Russia, Salvini resta solo, arringa del leghista contro le sanzioni, ne ha parlato ieri mattina su RTL 102.5, poi ieri naturalmente a Cernobbio, proteggiamo l'Italia, Tajani alza i paletti, seguiamo l'Europa, Meloni dice non ci sfileremo, tra l'altro c'è un grande giallo sulla telefonata lunghissima, scrivono i giornali, scrivono ieri i siti che il leader della Lega è il primo ad arrivare a Cernobbio proprio ha avuto di fronte al lago, era al telefono semplicemente con noi, con RTL 125, da qui appunto il prolungarsi di questa chiamata, perché non lo mollavamo più. La prima della stampa: Putin scateno la tempesta, Meloni Salvini lite continua, pagine interne del Corriere della Sera, sfida sulle sanzioni nel centrodestra, Meloni non ci sfiliamo.
Allora, abbiamo detto poco fa del fronte sinistro, veniamo dall'altra parte. Il tema non è che Salvini resta solo nell'alleanza di centrodestra, perché questo può essere una questione che riguarda il centrodestra, diciamo, in qualche modo. Il tema è che su una questione fondamentale il centrodestra non esiste. Non è il problema se uno delle componenti rimane sola, è che non esiste, perché cos'è il centrodestra? Come del resto il centrosinistra, è l'idea che io elettore posso andare a votare una cosa e votandola, se altri faranno come me e raggiungeremo una maggioranza, quella cosa andrà a governare. Ma se quella cosa è divisa al suo interno su una questione fondamentale e inaggirabile, intanto parte una truffa nei confronti di me elettore, per cui convinto della tesi di uno, ognuno si scelga la propria, tanto a me, sono costretto a votare l'altro. Ma vi pare sensato? Cioè, io sono convinto che ci abbia ragione X, però nel mio collegio voto Y. Perché? Perché nell'uninominale a me mi è capitata la disgrazia di quello che la pensa diversamente. Ma del resto, se non capita a me la disgrazia nel mio uninominale, capita in quello accanto e il mio voto contribuisce a eleggere pure quello. Non ha senso. Allora, la questione della Russia è elementare. C'è una decisione, una posizione occidentale, Fratelli d'Italia, Forza Italia intendono mantenersi a quella, la Lega ha stipulato un accordo di amicizia e collaborazione con il partito di Putin, non con la Russia, e in quell'accordo di amicizia e collaborazione c'è scritto anche che bisogna facilitare i commerci. Questi sono i fatti. Se Meloni, Berlusconi, Tajani, sei di turno, ritengono che questo sia compatibile con l'essere alleati con Salvini e la Lega che sta su quella posizione, e ritengono che si possa creare una maggioranza di governo avendo una divisione di questo tipo all'interno, lo dicano agli italiani. Io penso che sia impossibile. È a tratti anche immorale, nel senso che è una presa in giro.
Il tema dei rincari, delle bollette di gas ed elettricità non è solo un tema italiano. Leggiamo in questo caso specifico sulla stampa a pagina 2: più sussidi e costi calmierati per l'elettricità, Berlino lancia un maxi piano da 65 miliardi, il cancelliere tedesco Scholz presenta le misure di alleggerimento proprio per arginare il caro energia. Se ne parla anche sul Corriere: Germania aiuti per 65 miliardi tassando gli extra profitti.
È quello che abbiamo fatto noi in Italia. Sulla tassazione l'abbiamo fatta, adesso si tratta di riuscire anche a esercitarla, che è un problema, diciamo, pratico. Immagino che molti si domandino perché allora non facciamo la stessa cosa anche noi, appunto perché l'abbiamo già fatta. Noi in questo momento, ad oggi, siamo il paese dell'Unione Europea che ha speso di più in percentuale sul prodotto interno lordo per alleviare il peso dell'aumento del costo dei prodotti energetici. Siamo quelli che hanno speso di più, abbiamo speso in percentuale sul prodotto interno lordo più della Germania. La Germania naturalmente ha un prodotto interno lordo più grosso dell'Italia, ma anche più abitanti e più industrie, e in termini assoluti ha speso di più. I 65 miliardi di cui parla Scholz però non sono il complesso, perché ad oggi noi ne abbiamo spesi all'incirca 30 qualche cosa, e questa settimana è atteso il nuovo decreto cosiddetto aiuti. Secondo me, se cominciassimo a chiamarlo aiutarsi, renderebbe meglio l'idea, perché non c'è qualcuno che deve aiutare un altro. Ma insomma, quelle che parla Scholz sono ulteriori. Possiamo inseguire anche noi questo? C'è una differenza enorme tra noi e la Germania, ed è il debito pubblico. La obiezione che fa qualcuno è: ho capito, ma come si è capitato durante la pandemia, adesso per il gas si sospendono tutte le regole, e deve intervenire l'Europa. Così come il governo non può pagare la bolletta di tutti gli italiani, perché per pagare la bolletta di tutti gli italiani utilizza i soldi di tutti gli italiani e quindi diventa sostanzialmente una partita di giro, o il nascondere il tutto sotto un macigno che è il debito, che poi a qualcuno tocca però prima o dopo, e anche se non lo devi ripagare centesimo su centesimo, lo ripaghi con l'inflazione molto alta che si mangia il debito, ma si mangia anche i risparmi, o altre forme di redenzione del suddetto debito. La cosa migliore che poi tu possa fare è cercare di crescere più velocemente di quanto non cresca il costo del debito e quindi recuperarlo nel tempo. Pensare che la soluzione di un paese molto indebitato consista solo nell'aumentare il debito è incoscienza allo stato puro. Supporre che si possa sempre fare un paragone tra quello che spendo io, che sono molto indebitato, e quello che spendi tu, che sei molto poco indebitato, significa coltivare una invidia della prestazione che, come in quasi tutte le cose di questa vita, solitamente conduce all'impotenza.
Allora, cambiamo tema, abbiamo già sfiorato in realtà questo argomento leggendo le aperture dei quotidiani. La prima pagina del Corriere della Sera, lo mette di spalla: guerra, Mosca minaccia, sta cominciando la grande tempesta. L'Unione Europea risponde: non ci fermiamo. Apertura della Stampa: Putin scatena la tempesta, la minaccia del Cremlino dopo l'annuncio della stretta europea. Nord Stream non riapre.
L'aggressione, la tempesta è già partita, è partita il 24 di febbraio, era stata tollerata dal mondo civile libero, ed è stato un errore, col senno di poi, è stato un errore tollerare nel 2014 l'occupazione della Crimea, è stato un errore consentire le infiltrazioni armate nelle province russofone, è stato un errore. Sono stati errori fatti in nome della convivenza, della pace. Vediamo che adesso una soluzione si trova. Il 24 febbraio Putin ci ha chiarito a tutti quanti che non esiste questa possibilità e che la Russia può utilizzare le armi per attraversare il confine di un paese. Da quel momento in poi è inutile che parla il portavoce, queste buffonate, si scatena l'inferno, una tragedia, che cosa vuoi. Il punto è, il 24 febbraio, il giorno 24 febbraio, la Russia di Putin ha firmato la propria sconfitta. È insito nell'aggressione del 24 febbraio la sconfitta della Russia, e tale sconfitta è certificata dall'immediato e non scalfibile unità dell'Occidente, l'Europa occidentale, ma non solo l'Europa, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, tutto il mondo libero e la stragrande maggioranza dei paesi all'Assemblea Generale dell'ONU. Questa è la sconfitta. Purtroppo, le modalità e i tempi di questa certa sconfitta russa si misureranno in cataste di vite umane perse e di rovine di paesi. Tutto questo sarà sulla bilancia della storia a sfavore della Russia e non dico sulla coscienza di Putin, perché non credo che ce l'abbia.
Ci occupiamo adesso di scuola, Davide. La prima del Resto del Carlino torna su una notizia che dicevamo ieri. La solita scuola: mancano 150.000 professori, il ministro Bianchi rassicura, nomine fatte. La Stampa invece, con una fotonotizia al centropagina, ci ricorda il mondo della scuola negata. Dall'Ucraina all'Africa, 250 milioni di bambini non torneranno in classe.
Allora, per vedere le cose, diciamo, tutto sommato piccole rispetto allo scenario di casa nostra, il ministro ripete quello che dicevamo già ieri mattina noi, cioè attenzione a non confondere la cattedra vuota con la cattedra con il supplente. La cattedra con il supplente non è una cattedra vuota, è occupata, c'è il supplente, qualcuno in classe lo trovo. E naturalmente non è una cattedra assegnata, ma si stanno facendo concorsi. Se vuoi i concorsi, è assolutamente è bene fare i concorsi, però neanche si può pensare che si facciano tutti in 15 giorni, perché non è così che vanno le cose. Dice il ministro, quello che ieri noi sapevamo essere la sua posizione, infatti potevamo tranquillamente anticiparla, che i supplenti ci saranno, quindi non ci saranno cattedre vuote. C'è ragione? È vero? Non è vero? Lo sapremo fra qualche giorno, cioè nel senso, quando aprono le scuole, qualche cattedra vuota ci sarà, perché c'è sempre, perché magari c'è la mattina il supplente inciampato, ma il problema è capire quante sono. Se fossero 200.000 come taluno sostiene, sarebbe un inqualificabile fallimento dell'azione ministeriale, ma lo sapremo fra qualche giorno. Tutto questo sta sullo sfondo di quel pezzo di da Francesca Mannocchi sulla Stampa e ci ricorda, ecco, questo, che ci sono comunque molti bambini che non avranno la scuola, non ce l'avranno proprio. I bambini ucraini aprono 4 classi su 10. Perché c'è la guerra. In Asia 250 milioni di bambini sono senza scuola. Quindi, e questo è un danno che si porteranno dietro per la vita. Questo ricordiamocelo, non è che, ripeto, non è che ogni mattina uno si può alzare e dice sono grato al mio mondo perché poi c'è il bambino che va a scuola. No, non bisogna ricordarselo tutte le mattine, però scordarselo per sempre è un errore grave, perché finisci con non sapere il valore del mondo nel quale, non conoscere il valore del mondo nel quale vivi.
Sono le 7:35 minuti, per ora noi ci salutiamo qui, noi la rassegna stampa come di consueto torna domani mattina a partire dalle 7:10. Buongiorno, grazie a Davide Giacalone.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Come sempre il lunedì apriamo anche la nostra ampia pagina sportiva, lo facciamo questa mattina con Umberto Zappelloni, responsabile delle pagine sportive del Foglio. Buongiorno, bentornato Umberto.
Ciao, buongiorno, buona settimana a tutti.
Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora vorrei partire in realtà analizzando questa quinta giornata che ancora deve finire dal derby, da sabato, Milan-Inter è finita 3-2, ti chiedo le ragioni di questa sconfitta che in casa nerazzurra brucia e non poco, e chi è finito sotto accusa.
Ma l'accusa è finito Inzaghi, è finito l'allenatore che non è riuscito, nonostante il vantaggio nerazzurro, poi a prendere in mano la partita. È un Inter che è sembrato avere un po' troppo paura, non ha cercato di andare a chiudere la partita, si è difesa e alla fine ha pagato un Milan che è sembrato molto più brillante, un Milan che invece ha continuato, una volta trovato il pareggio, ad andare in attacco, a cercare di far gioco, a cercare di creare tra sé ed Inter poi quel gap che ha portato al 3-1, poi con qualche rischio finale per il Milan, ma un rischio più o meno quasi calcolato, si può dire. E dall'altra parte, e poi abbiamo avuto la grande esplosione di un personaggio come Leao oggi è probabilmente il miglior giocatore del nostro campionato, quando ha voglia, perché non sempre, ci sono partite in cui magari Leao sembra un po' svogliato, fa una grande differenza. Nella difesa dell'Inter ha passeggiato e ha fatto quello che ha voluto, quindi i problemi sono sicuramente la difesa dell'Inter, un po' l'atteggiamento dell'Inter, è un Inzaghi che continua a non convincere i sostenitori della squadra nerazzurra, e dall'altra parte c'è un Milan che è tornato a viaggiare come l'anno scorso, aggiungendo qualche tassello di qualità come De Ketelaere e ritrovando lo spirito che l'aveva fatto, che gli ha portato allo scudetto un anno fa.
Non c'è dubbio, stamattina ci sono le parole di Cardinale che vengono riprese da molti quotidiani, dice abbiamo una visione chiara e un obiettivo, la squadra ai vertici d'Europa e del mondo, insomma sembra molto ambizioso.
Sì, sembra di tornare indietro di 25-30 anni, quando il Milan lo prese Berlusconi, che raccontò a tutti porterò questo Milan in cima al mondo. Allora non era un Milan campione d'Italia, era un Milan che non vinceva lo scudetto da parecchio tempo, e quindi c'erano molti dubbi. Invece in poco poi quel Milan tornò a dominare il mondo come mai aveva fatto, arrivando addirittura a vincere 5 Coppe dei Campioni, poi diventate Champions nell'era di Berlusconi. Ecco, i tifosi milanisti sperano che con Cardinale si possa ripetere lo stesso percorso, anche se oggi la concorrenza obiettivamente è enorme, perché le squadre inglesi ad esempio hanno dei budget che sono 2 volte superiori a quelle dei top team italiani, quindi la differenza economica oggi con l'Europa è molto molto grande, e l'impresa di tornare in cima al mondo è quasi proibitiva.
Difficilissima sicuramente. Senti, non ha brillato nemmeno la Juventus, critica ad Allegri che però chiede pazienza, dice arriviamo.
Ma è un po' un classico, la critica ad Allegri da parte dei tifosi dei juventini è un po' un classico, ma d'altra parte qualche anno fa Allegri fu mandato via perché la proprietà juventina cercava il gioco, poi magari il gioco non è arrivato e si è tornati ad Allegri. Va detto che ha delle scusanti Allegri, perché ha avuto parecchi infortuni, ancora Pogba infortunato, Bonucci appena rientrato, Di Maria ha giocato solo una mezz'oretta nell'ultima partita, insomma tanti infortuni, è vero il gioco manca, soprattutto nel secondo tempo di Firenze la Juventus non è mai uscita dalla sua metà campo, non ha fatto un tiro in porta, ed è qualcosa che si è sempre visto nelle prime 4 partite di questo campionato, però ci vuole pazienza, perché le novità di questa squadra non si sono ancora viste in toto, e quindi forse è una Juventus dove veramente i lavori sono in corso.
Allora vediamo cosa ci aspetta oggi: Monza-Atalanta alle 18.30, Salernitana-Empoli allo stesso orario e poi alle 20.45 Torino-Lecce. Stiamo su Monza-Atalanta, partita bella perché, come dire, insolita, il risultato però è scontato?
Da quello che abbiamo visto nella prima parte, nelle prime partite, sembrerebbe di sì, e poi sarebbe storico ancora di più perché porterebbe l'Atalanta da sola in testa alla classifica, e quindi sarebbe qualcosa di clamoroso. Nell'anno in cui l'Atalanta, dopo una serie di partecipazioni europee, esce dalla Champions, dalle Coppe Europee, si ritroverebbe in testa al campionato. L'Atalanta è un po' un esempio di come si può costruire bene tenendo d'occhio i bilanci. Dall'altra parte abbiamo la squadra che forse è cambiata di più rispetto allo scorso anno, con una serie di acquisti impressionanti sul mercato, però il Monza arrivava dalla Serie B, è un Monza, ritorniamo a Berlusconi, perché il Monza è di proprietà di Berlusconi e ancora Galliani come braccio operativo, è ancora l'unica squadra per oggi a 0 punti, quindi forse è una partita che sulla carta è scontata, ma che poi potrebbe anche farci vedere delle sorprese.
Non c'è dubbio. In chiusura, Umberto, vorremmo soffermarci anche sulla sconfitta ieri della Roma, ne ha prese 4 di gol dall'Udinese, cosa non ha funzionato?
Sorprendente, la sconfitta così pesante della Roma è sorprendente. È vero quello che dice Mourinho, meglio perdere una volta 4-0 che 4 volte 1-0, perché poi sulla classifica una scoppola così, che tra l'altro Mourinho non aveva mai preso quando ha allenato in Italia, è qualcosa. Ma una Roma che forse è sembrata un po' presuntuosa in certe occasioni, distratta, in difesa, non è sembrata sul pezzo, non è sembrata concentrata. Forse è una Roma che pensava di andare a Udine e poter passeggiare, perché era una squadra che arrivava con la sensazione di poter fare qualcosa di importante nel nostro campionato, la convinzione forse di essere già al top, e invece il nostro, soprattutto in questo che è un campionato molto difficile perché è cominciata presto la preparazione, ci sarà la sosta mondiale, è un campionato in cui le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e sinceramente un 4-0 dell'Udinese era un risultato che nessuno si aspettava.
Allora 7.55, abbiamo ancora un minutino, passiamo un po' ai motori, anche perché è stata una domenica piuttosto intensa da quel punto di vista.
Una domenica in cui ha brillato il rosso della Ducati con Bagnaia, che oggi ha 30 punti da Quartararo e può continuare a sognare il titolo mondiale. Dall'altra parte invece abbiamo un rosso sbiadito, quello della Ferrari, perché nonostante il podio di Leclerc in Olanda, abbiamo una Ferrari che ha ormai sventolato bandiera bianca, questo mondiale non arriverà, e Leclerc sta faticando a tenere il ritmo di un Verstappen che ha vinto come Bagnaia la quarta gara di fila e che si è ormai involato verso il suo secondo titolo mondiale consecutivo, e una Mercedes che in questo momento sembra essere tornata a livello, se non davanti alla Ferrari. Quindi la Ferrari, che prima della pausa estiva era in lotta per il titolo mondiale, adesso deve lottare per non perdere il secondo posto nel mondiale costruttori, alla vigilia di Monza, perché domenica si corre a Monza, dove è tutto esaurito, dove i tifosi rossi torneranno in autodromo dopo le limitazioni Covid degli ultimi anni. Sarà una grande festa, speriamo che chi questa festa dovrebbe alimentarla, cioè la Ferrari, si presenti in una forma migliore di quello che abbiamo visto nelle ultime tre gare di quest'anno.
Ce lo auguriamo tutti.
Gran premio del centenario, ci sarà anche il presidente Mattarella, la notizia è arrivata ieri. Grazie a Umberto Zappelloni per questo punto del lunedì e ci sentiamo presto.
Buona settimana a tutti, a presto.
Grazie mille.
Stiamo aspettando di collegarci con Michele Santoro, ha scritto un libro da poco, è stato pubblicato da poco in libreria con Non nel mio nome. Certamente l'occasione è quella di chiacchierare dei contenuti di questo libro, ma anche di sollecitarlo sulle domande legate alla politica e alla campagna elettorale 2022.
Libro in cui si racconta di fatto di come la guerra abbia messo a nudo una sorta di debolezza della politica italiana, e sarà interessante anche parlare dei leader di oggi. Allora diamo il buongiorno a Michele Santoro, collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci qui. Allora voglio partire prima di tutto dalle parole di ieri di Silvio Berlusconi, le abbiamo citate anche in linea diretta. Berlusconi ha detto in un'intervista al Messaggero che oggi i confronti politici non funzionano più, non interessano più a nessuno ed è meglio TikTok. Allora, poiché lei di confronti ne ha fatti tantissimi, anche devo dire tra i più interessanti e storici della televisione italiana, che ne pensa di queste parole di Berlusconi?
Diciamo che Berlusconi ha sempre preferito parlare direttamente in una maniera monodirezionale, diciamo, senza avere molto contraddittorio, per cui i social gli sembrano presentare questo tipo di opportunità. Io non sono convinto che i confronti non abbiano più ragione di essere, è chiaro che andrebbero rivisti, insomma, reinterpretati, cioè resi più efficaci. Mi manca molto vedere a confronto, diciamo, i politici nella televisione italiana.
Ha sentito, insomma, qualche giorno fa si dibatteva sulla proposta di fare appunto un confronto in televisione, in particolare tra Letta e Meloni, forse andava esteso a qualcun altro, lei che dice?
Beh, sicuramente quello sarebbe stato un modo di dare un vantaggio a due delle forze che erano in competizione fra di loro, quindi è chiaro che bisognava adottare una formula differente che garantisse tutti.
Lei, Santoro, comunque ha parlato appunto del modo di fare politica, insomma un pochino, quello un pochino più dei tempi che furono, però so che lei è sempre molto attento ai giovani, a che cosa fanno, a come pensano, a come si sta evolvendo un po' questa società. Lei ritiene che la campagna elettorale possa davvero passare dai social, ma pensando al fatto che in quel modo poi i giovani voteranno?
Ma io sono convinto che la campagna elettorale passa dai social perché non passa dalla realtà, diciamo. Quindi i partiti praticamente non esistono più e fanno moltissima fatica ad essere presenti nei luoghi reali. Devo dire che questo ha creato pure una disabitudine da parte dei cittadini a confrontarsi con le proprie condizioni reali, cioè anche i cittadini partecipano, diciamo, in parte, perché c'è una metà perlomeno dell'opinione pubblica che rifiuta questo tipo di campagna elettorale, e partecipano in parte ad una sorta di lotteria, diciamo, sui social. Io non vedo un grande scontro politico di idee, di visioni, diciamo, in questo momento. Sarà la mia situazione particolare, ma io non mi sento assolutamente rappresentato da questo tipo di dibattito che c'è in corso.
E ci racconta in questo libro, Santoro, Non nel mio nome, edito da Marsilio, che il punto di svolta che ha messo a nudo di fatto questa debolezza della politica italiana è stato il conflitto in Ucraina. Che cosa abbiamo visto e soprattutto che cosa manca alla politica?
Beh, se lei pensa che fra poco, cioè fra una ventina di giorni, noi vedremo abbattersi sul nostro paese le conseguenze di una guerra che è diventata praticamente cronica, diciamo, e oltre a essersi trasformata in un conflitto mondiale, e se lei pensa che di questo conflitto mondiale nella campagna elettorale si parla pochissimo, perché la stragrande maggioranza delle forze politiche non vede alternativa a quello che sta accadendo. Allora io mi chiedo, ma insomma, a che serve la politica se non affronta prima di tutto quello che è il problema principale che abbiamo in questo momento in Europa, una guerra in corso? Come si intende porre fine a questa guerra? Qualcuno di questi che si stanno contendendo il voto forse ce lo dovrebbe spiegare, cioè noi dovremmo aspettare che le cose evolvano o per effetto di qualche arma in più che danno gli americani, o perché Putin fa un'altra delle sue criminali mosse. Insomma, qual è la posizione dell'Europa, qual è la posizione nostra, in che modo intendiamo porre fine a questo massacro, a questa distruzione e a riprendere la strada di una convivenza pacifica?
Secondo lei, Santoro, cosa bisognerebbe fare?
Beh, guardi, in questo momento le strade sono solamente due. Se lei legge quello che scrivono per esempio gli oppositori di Putin, che spiegano chiaramente, diciamo, qual è lo stato delle cose, perché oggi, per come sta andando questa guerra, non basterebbe nemmeno buttare giù Putin in Russia, perché chi verrebbe dopo di Putin avrebbe comunque il problema di condurre la Russia alla vittoria in Ucraina. Quindi la pericolosità di questa guerra rimarrebbe intatta, cioè il fatto che minaccia di distruggere l'intero mondo e l'intera specie umana. Di conseguenza, che cosa si può fare, si deve arrivare, spiegano questi oppositori di Putin, cioè i più accaniti oppositori di Putin, si deve arrivare ad una vittoria militare, ma una vittoria militare metterebbe in palio l'esistenza del mondo, cioè la ricerca di una vittoria militare. Quindi l'unica possibilità è cercare una soluzione politica. Cercare una soluzione politica richiede il fatto che noi europei non possiamo stare semplicemente alla coda degli americani per trovare questa soluzione, dobbiamo cercare una soluzione che sia la più conveniente per noi e che sia e che salvaguardi anche gli interessi degli ucraini, cioè questo è in primo luogo. Però io credo che invece di spendere tutti questi soldi per le armi, se li spendessimo per cercare una soluzione pacifica, probabilmente la troveremmo.
Ha fatto bene o ha sbagliato Santoro Salvini ad aprire la questione legata alle sanzioni?
Ma Salvini, diciamo, si sbatte, diciamo, in maniera maldestra su questo fronte, cioè è evidente che le sanzioni non sono efficaci e in qualche maniera si stanno rivelando perfino un boomerang nei confronti di una parte dell'imprenditoria, nei confronti della popolazione più debole, quindi andrebbero riviste chiaramente. Però diciamo, se tu fai parte di una compagine di governo, queste soluzioni le devi trovare all'interno di questa compagine. Adesso in questo momento sono tutti sciolti, sono tutti in campagna elettorale, ma mi chiedo, nel momento in cui dovesse governare il paese, cosa farebbe?
Cosa deciderà?
Si metterebbe a discutere con la Meloni se sparare di più oppure eliminare le sanzioni? Cioè io vorrei vedere una visione un po' più coerente sul terreno, è questo che non sta vedendo. Mi sembra un modo per pescare voti tra quelli che sono contro la guerra, più che altro.
Un ultimo passaggio e torniamo sul libro per qualche istante. Lei parla in questo libro di fatto di due società, parallele, una che sta molto bene e una che sta molto male. Che messaggi manda in questo libro? Ovviamente le chiedo un minimo di brevità perché siamo in chiusura.
Cioè, la democrazia si basa sul fatto che chi ha una condizione più disagiata può aspirare, può sognare di conquistarne una migliore. Cioè, diciamo, in questo momento si è creato come un divorzio tra due società, una che partecipa alla vita democratica e un'altra che non ha niente da guadagnare nella vita democratica, cioè o penso di non avere niente da guadagnare. Questo crea una situazione pericolosissima e vedremo cosa accadrà nel futuro.
Non sono riuscito però a capire dalle sue parole se andrà a votare e se in questo clima che ci ha descritto, in questo scenario, intravede magari una forza politica che si distingue, anche se di poco, e magari alla quale dare a suo avviso la fiducia.
No, io forze politiche a cui dare la fiducia non ne intravedo assolutamente, chiaramente però io a votare ci vado, poi all'ultimo momento deciderò se c'è qualche convenienza momentanea a mettere il voto da qualche parte oppure diciamo annullare il voto, cioè questo sarà il mio atteggiamento, però non faccio appelli a non andare a votare perché secondo me andare a compiere questo gesto è comunque un gesto civico importante.
Ci sono non solo tutte le riflessioni, tante riflessioni di Michele Santoro, ci sono anche tanti retroscena che vengono raccontati in Non nel mio nome, edito da Marsilio. Grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Entriamo nella nostra pagina politica come ogni giorno da qui al 25 settembre, quindi ancora per 20 giorni e poi in realtà si vedrà che cosa succede. Ospite di oggi il leader di Azione Carlo Calenda, già collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Vincitore, vincitore della gara dell'applausometro ieri a Cernobbio, Calenda.
Forse così facile quella elettorale, scherzi a parte. Sono contento, sì, certo, credo di aver parlato un linguaggio semplice e comprensibile, dopodiché tutti i giorni c'è da convincere le persone a chiudere una stagione di conflitto tra destra e sinistra che ha lasciato il paese esausto.
Ma quindi gli applausi non sono quasi mai solo per il modo, no? Ci sono anche stati dei contenuti, secondo lei che cosa ha convinto?
È il pragmatismo, cioè l'idea che c'è un'agenda che non è di sinistra o di destra, ma che è di buon senso e serve a ricostruire l'Italia. Per esempio dire che è inutile promettere pensioni e flat tax, ma che è invece utile investire sulla sanità, dove gli italiani aspettano 22 mesi per fare una mammografia, e le garantisco per storia personale che so cosa vuol dire un tumore al seno. Oggi sempre più donne ce l'hanno, purtroppo, e 13 per una TAC. Ecco, io penso che per esempio ogni euro vada investito sulla sanità e sull'istruzione, oppure semplicemente che è giusto che nessuno lavori sotto i 9 euro l'ora e che quindi ci vuole il salario minimo, ma contemporaneamente bisogna investire sulle imprese, se no non si va da nessuna parte. Insomma, buon senso invece di divisioni.
Però sappiamo che insomma agli elettori piace anche avere un'idea chiara poi di chi potrebbe essere il papabile premier che magari voi vi auspicate vada. L'avete detto tantissime volte, insomma, vorreste fosse ancora Draghi. Questa mattina il giornale non usa parole molto carine nei suoi confronti, dobbiamo dirlo. Parlano della farsa di Calenda, dicendo insomma loro a Draghi non l'hanno nemmeno chiesto se ha voglia di fare il premier. È così? Cosa risponde?
Rispondo che Draghi in questo momento fa il premier, seppure sfiduciato da Berlusconi, da Salvini e dai 5 Stelle. E quello che io non ho problemi a candidarmi a fare il premier, ho lavorato alla Ferrari, a Sky, a NTV, ho fatto il viceministro, l'ambasciatore a Bruxelles, il ministro. Non è questo il problema. Il problema è quando si riconosce che c'è qualcuno che è più bravo di te a fare un lavoro. Dopodiché, se Mario Draghi deciderà che così non è, che non vuole andare avanti, che non ci sono le condizioni, amen, non è questo il problema. Il punto, secondo me, nella vita è come, insomma, nella vita normale di tutti noi, quando uno dice guarda, io mi sento pronto, ma c'è qualcuno che è più bravo di me. Invece vedo tanta gente che ha pochissima esperienza, quasi nessuno di lavoro fuori dalla politica e poca anche di lavoro nell'amministrazione, nei ministeri, eccetera, che dice sì sì, io non c'ho problemi, sono più bravo di tutti. Io non ragiono così nella vita.
Ecco, veniamo a una questione molto, un'altra questione molto calda, che è quella delle sanzioni a Putin, le sanzioni alla Russia. Ieri mattina il segretario, il leader della Lega Matteo Salvini, ha chiarito qui su RTL 105 i nostri microfoni quale sia la sua idea e perché di fatto abbia aperto questo capitolo ulteriore nella campagna elettorale. Ha precisato, lo ha fatto poi anche qualche ora dopo a Cernobbio, le sanzioni possono anche rimanere, ma allora l'Unione Europea vari uno scudo, insomma ne paghi il prezzo. C'è distanza tra la sua posizione, la posizione di Azione, la posizione di Italia Viva e le idee espresse da Matteo Salvini sul tema sanzioni?
Ma insomma non è che ci siano tante idee, prima di tutto le sanzioni non sono sul gas, le sanzioni sono sanzioni finanziarie e economiche sulla base di un'invasione che la Russia ha fatto dell'Ucraina dopo averla fatta in Georgia, dopo aver fatto in Siria, la Crimea, eccetera. In secondo luogo tu devi spiegare come, perché sennò siamo buoni tutti. L'Unione Europea si sta muovendo alla velocità adeguata? No, io non lo credo, penso che dovrebbe fare molto di più. Peraltro sono 10 giorni che io chiedo a tutti i leader politici di fermare per un giorno la campagna elettorale, incontrarci e dire una cosa molto semplice: mettiamo tutti i soldi che servono adesso per abbassare le bollette, però smettiamola di promettere, nel caso della Lega, 180 miliardi di sforamento di deficit, perché in quel caso lì quello che succede è che finiamo sotto attacco sul debito, salgono i tassi e la gente poi rimane strozzata.
Torna a chiederlo questo tavolo.
Al momento non le hanno dato risposta?
No, hanno dato tutti più o meno risposte, tranne Enrico Letta, ma il problema è che poi non si organizza. Io ho detto, per esempio, Giorgia Meloni ha detto vediamoci oggi, io gli ho detto io sono pronto, fisso questo appuntamento, chi c'è e cerchiamo di uscire fuori con una proposta.
Cioè, ma oggi lunedì 5 settembre o l'ha detto qualche giorno fa?
Oggi lunedì 5 settembre, non so se.
Quindi oggi vi vedrete?
Perché ne so, non lo so, poi non seguono mai i fatti, io posso solo dirvi che sono a disposizione per farlo.
Certamente, a proposito di Meloni, l'ha appena citata, sta diventando un caso, no? La questione della fiamma nel simbolo. Lei che pensiero ha su questa questione?
Ma penso che sia un'ingenuità, perché io non penso che ci sia un rischio fascismo e penso che la Meloni abbia anche preso le distanze dal fascismo in modo netto. Ma c'è un problema, che per i leader europei, che in Europa si parla molto meno di quanto ne parliamo noi di fascismo, poi l'Italia secondo me è un paese anarchico più che fascista, nel senso che il problema è non si riesce mai a fare niente. Ma detto questo, in Europa non la prendono a ridere, cioè Scholz, il primo ministro tedesco, anche per ragioni storiche, ha difficoltà a stringere la mano a una persona che si porta dentro il simbolo, un simbolo del partito neofascista. E quindi secondo me questa è una cosa che è un'ingenuità, che deriva da scarsa conoscenza di come funzionano le relazioni internazionali.
Quindi se è d'accordo con Letta, dovrebbe essere tolto il simbolo della fiamma, per intenderci?
Ma io credo di sì, per lei lo dico, poi sono fatti suoi, ognuno fa quello che ritiene giusto, ma secondo me non ha ben chiaro che in Europa quella cosa lì è un problema grande.
Allora, il focus principale per chi ci ascolta dall'auto in questi istanti, mentre parliamo, per chi ci segue da casa, è sicuramente quello delle bollette, bollette che aumentano e insomma famiglie, imprenditori che sono presi da un'incertezza, ecco, economica, non sanno fino a che punto potranno arrivare. Ci racconta, lo chiediamo a tutti davvero, perché questa è un'urgenza, qual è la vostra ricetta per far fronte a tutto ciò?
Ah, sono 20 giorni che lo diciamo. Bisogna staccare il prezzo, l'energia è prodotta per il 40% con il gas e per il 60% con le altre fonti, ma quel 60% è agganciato al prezzo del gas, che vuol dire che se un impianto fotovoltaico produce a un costo di 10, comunque vende a 150 perché è agganciato al prezzo del gas. Quindi primo va agganciato dal prezzo del gas. E questo avrebbe un effetto positivo, scusi, basta mare, un effetto positivo di circa quasi dimezzamento delle bollette.
Ma Calenda, chi può intervenire in questo senso ora? Il governo attuale?
Allora, questo è il problema, perché questa è una manovra, poi scusi, aggiungo, vanno messi 10 miliardi sulle imprese piccole, grandi, energivore, cioè quelle che consumano particolare quantità di energia. E poi va fatto il gasificatore di Piombino, sennò quest'inverno noi siamo senza gas. Questo è il problema, perché Mario Draghi è in carica per gli affari correnti, non è in pieno dei suoi poteri. Per questo io ho detto a tutti i leader, vediamoci un attimo, io ho fatto il ministro dell'energia, sono quello che ha aperto il TAP, ve lo ricorderete, il gasdotto che viene dall'Azerbaigian, tra mille polemiche, oggi è gas essenziale, avevo previsto due navi di rigassificazione che poi 5 Stelle hanno cancellato, ma quindi io dico, vediamoci, a me non me ne frega niente, io quella campagna che fa Rigoletta in cui spiega che c'è Oberwehr o Almirante, quelle robe lì che sembrano ricordare l'Italia del passato, non mi importa nulla, troviamo una soluzione, vediamoci, e allora diciamo a Draghi, guardate, noi tutti insieme ti chiediamo di fare questo intervento in questo modo, in cambio però ce la smettiamo di fare promesse che scassano il bilancio dello Stato e che provocano una reazione sullo spread.
Tra l'altro lei mercoledì sarà a Piombino, se non sbaglio, proprio per il rigassificatore.
Sì, martedì.
Martedì sarà a Piombino, per questa iniziativa di fronte al luogo in cui dovrebbe...
Perché è un'iniziativa contro quello che viene chiamato il NIMBY, cioè le persone che non vogliono mai nulla a casa loro, che si possono capire. Io le persone di Piombino le capisco come capivo quelle del TAP, ma se oggi voi andate sulla spiaggia del TAP neanche lo vedete dov'è il gasdotto, perché passa 8 metri sottoterra, allora noi la dobbiamo smettere, noi abbiamo bisogno di 11 termovalorizzatori e 3 rigassificatori e tutte le scelte che non facciamo oggi le paghiamo domani. Allora noi vorremmo fare una campagna in cui diciamo ok, si discute con tutti, si danno delle compensazioni, per esempio a Piombino c'è un'acciaieria, diamogli energia a prezzo bassissimo. Però poi le cose si fanno, basta.
Quindi domani sarà là. Dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il PNRR, insomma i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono da rivedere, da rinegoziare, diciamo come vogliamo, da adattare a queste ulteriori emergenze che sono sorte negli ultimi mesi. Lei è del tutto in disaccordo con questo?
No, io sono in tutto in disaccordo all'idea che si debba rinegoziare il PNRR, perché rinegoziare il PNRR uno non si può, intanto dobbiamo fare i compiti, ci mancano l'85% degli obiettivi, secondo perché il PNRR oggi è legato allo scudo antispread della BCE, questo lo dicono in pochi, ma lo spiego in un secondo, la BCE è la Banca Centrale Europea che ci aiuta a tenere il costo dei titoli italiani basso, perché compra titoli sul mercato, da adesso in poi siccome i tassi stanno crescendo lo fa solamente se ogni paese porta avanti le riforme che ha promesso. Quindi bisogna essere molto attenti, perché sennò abbiamo il fianco agli olandesi, ai tedeschi, tutti quelli che vogliono che la BCE smetta di aiutarci, sarebbe un disastro. Certo, poi è previsto un meccanismo di discussione, no? E quindi si può discutere, però non si può partire dicendo io voglio rinegoziare il PNRR, perché se parti così finisci che poi ti fai male.
Quindi non è d'accordo per niente con la Meloni?
No, non sono d'accordo sull'approccio che sta usando, penso sia molto pericoloso. Credo che io ho fatto l'ambasciatore a Bruxelles e le cose si fanno, ma si fanno nell'ambito del rispetto degli impegni, perché se no non, semplicemente non le ottieni e ti fai male. Cioè tutta quella storia che ogni volta si fa, vado, batto, così, non funziona mai.
Veniamo un secondo alla questione sondaggi. So che non è mai apprezzata dai nostri interlocutori, però insomma è un dato di fatto che il terzo polo è non solo in crescita, ma pare, secondo alcuni sondaggisti, che abbia superato Forza Italia.
Ma guardi, io le racconto questo. Io quando sono partito a fare la campagna a Roma mi davano al 5%, siamo arrivati al 20%, ma non perché io sia particolarmente bravo o bello, sicuramente non bello, ma diciamo bravo, ma semplicemente perché c'è una grande domanda di pacificazione di persone che propongano delle cose a prescindere dal definirle di destra o di sinistra. E credo che questa cosa si stia affermando potentemente nel paese. Cioè l'idea di dire basta, fateci funzionare la scuola e la sanità, non ci rompete le palle con fascisti e comunisti. E l'altra cosa è, forse prendiamo persone che abbiano esperienza di gestione, di amministrazione, perché io, ripeto, ho lavorato alla Ferrari, a Sky, eccetera, ma le posso dire che il Ministero dello Sviluppo Economico gestirlo era 100 volte più difficile.
No, è chiaro, quello che dice è chiaro, ma le voglio chiedere, c'è una percentuale di voti, secondo lei, che se raggiunta potrebbe, come dire, rendere più possibile, più immaginabile, diciamo come vogliamo, un nuovo governo Draghi?
Sì, secondo me tra il 10 e il 12%, ovviamente a seconda di come vanno poi gli altri.
Parliamo un po' di giovani, di TikTok, che lei peraltro conosce, però insomma, riusciamo ad andare...
Non ho fatto bene, no, sono appena arrivato.
No, infatti immaginavo. Ma le posso chiedere, ma davvero, bisogna passare da lì? È fondamentale da un suo punto di vista per portare
sì,
i giovani?
Sì.
Ah, ok. Perché?
E poi andatevi a vedere, perché ci stanno tanti ragazzi. E se voi andate a vedere le cose di cui io parlo con su TikTok, io non faccio balletti o foto con gli animali,
no,
eccetera.
Certo.
Per esempio parlo molto di libri, di quello che leggo, e i ragazzi mi chiedono consigli, io sono appassionato di storia romana, mi chiedono se io voglio imparare qualcosa da dove parto, cerco di trasmettermi qual è il senso con cui faccio politica, cioè lo uso come uno strumento di comunicazione. Tutti questi social sono strumenti, dipende da come uno li usa, può usarli per metterci sopra, che ne so, appunto Salvini che saluta le mucche, oppure puoi usarli per fare una cosa utile, che è diffondere quello che io penso sia fondamentale, cioè la cultura e la lettura.
Allora, le voglio leggere un messaggio che arriva in diretta mentre lei parla, un messaggio di Andrea. Non l'abbiamo mai fatto, devo dire, da quando abbiamo aperto i microfoni ai leader politici in questi due mesi. Chiedete a Calenda se poi fa l'alleanza con il Partito Democratico. Se lui conferma in diretta che non la farà, io lo voto subito. Andrea.
No, io non farò un'alleanza col Partito Democratico, se no l'avrei fatta prima e mi sarei beccato il 30% di seggi gratuiti, perché questo prevedeva il patto. Io voglio fare un governo di larga coalizione che pacifichi l'Italia e metta insieme il centrodestra, il centrosinistra moderato, che parli di cose che si vogliono fare. Questo è quello che voglio fare, ma non me ne frega niente.
Quindi mai con il PD, dopo quel matrimonio fallito, mai con
no,
il PD.
No, non è mai con...
No, perché se c'è la larga coalizione,
scusi,
potrebbe anche... Sì.
Certo. Io penso che vada fatto un governo di unità nazionale, dove esattamente come ci deve essere dentro il Partito Democratico, ci devono essere dentro Forza Italia, Lega. Io mi auguro anche la Meloni, cercando di trovare un'agenda comune di buon senso. Dopodiché l'alleanza con il PD io l'ho spaccata, perché dentro ci hanno messo Fratoiani e Bonelli, che sono come Bertinotti, Pecoraro Scagna.
Ma infatti di questo avevamo parlato.
Non penso che si possa fare, non penso che si possa governare con loro. Come lo fai un rigassificatore? Non lo vogliono fare.
No, è chiarissimo. No, però adesso ci deve dire, in chiusura, tornando un attimo a ieri a Cernobbio, ci hanno detto che c'è stato un battibecco tra lei e Tajani. Per cosa? E poi come è andata a finire?
No, il battibecco ha riguardato la sfiducia al governo Draghi, perché io gli ho detto, scusami, ma tu l'hai sfiduciato al governo Draghi? Lui ha detto che è stato il PD col Movimento 5 Stelle, ma non mi risultava. Però... Detto questo,
poi vi siete trovati in bagno, vero? Sì,
no, accanto, proprio accanto. Allora ho detto, beh, qua tocca far pace per forza, uno non può andare alla toilette insieme e stare accanto uno all'altro. E lui giustamente mi ha detto, non è mai personale, perché poi alla fine non sono posizioni politiche diverse, uno si scalda, ma non è che per questo si devono creare inimicizie personali. Io non ce l'ho con nessuno delle inimicizie personali.
Carlo Calenda, leader di Azione, siamo quasi in chiusura. Volevi fare un'ultima domanda, Enrico?
Sto lottando con dei problemi tecnici. Comunque, no, assolutamente bene così, anche perché il tempo è finito, ma ci risentiremo prima del voto. Intanto grazie al leader di Azione Carlo Calenda per essere stato con noi e buona giornata. Buon
grazie
lavoro.
Tante. Buongiorno.
Bene, grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie a Enrico Galletti. Naturalmente torniamo domani puntuali a partire dalle 6.
Puntuali, puntuali. A domani.
Ciao.